Meus senhores, muito bom dia. Vamos dar início aos trabalhos deste colóquio e, para a mensagem inicial, eu passo imediatamente a palavra ao Sr. Presidente da Assembleia da República.
Muito obrigado, Sr. Presidente da Comissão de Obras Públicas, Transportes e Comunicações, que organiza, da parte do Parlamento Português, esta conferência interparlamentar. Cumprimento também o Presidente da Subcomissão de Segurança Rodoviária e, em especial, todos os convidados e intervenientes dos vários Parlamentos Nacionais, do Parlamento Europeu e também o Comissário Europeu dos Transportes, António Tajani, aqui presente, que nos deu a honra de intervir e discutir com os intervenientes estes temas tão candentes para a Europa e os cidadãos europeus. O tema da nossa reunião é uma política europeia para a segurança rodoviária, política em que nos temos vindo a empenhar desde 2001, com a publicação do Livro Branco, e desde 2003, com o Programa de Ação Europeu para a Segurança Rodoviária. No plano europeu há grandes objetivos. O Comissário Tajani tem agora a seu cargo a responsabilidade de impulsionar de forma dinâmica esta política. Grandes objetivos que têm um alvo emblemático em 2010, reduzir para metade a sinistralidade rodoviária. É um tema que muito preocupa os cidadãos europeus. Temos feito progressos. A União Europeia, a Comissão, tem publicado vários dados que o atestam, num método de comparação aberta, divulgação de estatísticas, que contribui para criar estímulo a que, quer no plano europeu, quer ao nível das autoridades nacionais, sejam tomadas de forma crescente medidas que controlem o flagelo da sinistralidade rodoviária. O número de acidentes, o número de feridos, em especial o número de mortos. Também no plano europeu, muito se espera do programa legislativo e de trabalho da Comissão nesta área, para que possam vir a ser construídas e elaboradas, adotadas diretivas que estejam à altura de responder a esta grave situação. A Carta Europeia de Segurança Rodoviária tem também contribuído para trazer contributos muito válidos à elaboração desta política, numa filosofia de responsabilidade partilhada, envolvendo escolas, associações, os poderes locais e regionais, poderes nacionais e as instituições europeias. E é nesse caminho que devemos prosseguir, contribuindo para melhorar comportamentos da parte dos cidadãos, para reforçar a segurança das viaturas e para melhorar a qualidade das infraestruturas de transporte rodoviário. O Parlamento Português empenha-se muito nesta política, através da sua Subcomissão de Segurança Rodoviária e de todos os deputados que a integram. E também a exprimi-lo, cumprimento o Sr. Presidente, a exprimi-lo está a circunstância de ter apostado muito na realização desta conferência interparlamentar que visualizamos a partir da Assembleia da República Portuguesa como um contributo para a União Europeia se compenetrar ainda mais da importância desta política. Portugal também tem feito alguns progressos nesta área, através da sua Estratégia Nacional de Segurança Rodoviária e do seu Plano Nacional de Prevenção Rodoviária. Numa Europa a 27, somos o 13º país em matéria de sinistralidade, mas não estamos satisfeitos com esse resultado, queremos melhorar ainda mais. queremos reduzir os nossos indicadores de sinistralidade. O número de acidentes é preocupante, o número de feridos, o número de mortos e tudo o que daí resulta em termos de tragédia para a vida individual, para a vida familiar e para a vida comunitária. Temos indicadores que, em alguns domínios, nos colocam abaixo da média europeia. É o caso da sinistralidade de peões entre os 51 e os 65 anos, é o caso dos motociclistas e é o caso das viaturas pesadas pequenas. E por isso a nossa Estratégia Nacional para a Segurança Rodoviária aposta muito os alvos condutores de motociclos, condutores de automóveis ligeiros, peões, circulação dentro de localidades, condução sob efeito do álcool ou de drogas, velocidade, também o socorro das vítimas, as infraestruturas, a segurança e a qualidade das viaturas e os dispositivos de segurança em geral. São alvos que as nossas autoridades nacionais em matéria de segurança rodoviária prosseguem, nos quais se empenham. Visamos a nossa ação também no quadro da cooperação com o país com o qual temos fronteira terrestre, a Espanha, devido à grande intensidade de tráfego entre os dois países. Exigem-se medidas de coordenação que harmonizem os regimes de circulação por forma a que os condutores possam ter um horizonte de estabilidade, designadamente em relação aos limites de velocidade entre os dois lados das fronteiras. Isso é importante, isso tem grande interesse. E também, do ponto de vista doméstico, estamos empenhados em melhorar no plano nacional aquilo que pode ser melhorado em matéria de segurança rodoviária e que muitas vezes tem a ver com a clareza da sinalização de trânsito, a clareza não só dos sinais em si, mas dos locais onde eles estão posicionados. Tem a ver também com a necessidade de ressinalizar as vias de comunicação quando uma nova via ou uma via de circulação rápida é implantada, por forma a que o fluido viário não sofra alterações maior através de um vazio que sempre se gera, de uma descontinuidade que sempre se gera entre a nova via e as antigas vias. A necessidade de ressinalizar todo o envolvimento de uma grande via de circulação após a sua abertura ao tráfego é algo absolutamente indispensável. Também há atenção com obras nas vias de circulação e a forma como elas são avisadas aos utentes das vias públicas, para que as obras de reparação das vias de circulação se não constituam elas mesmas em geradoras de acidente de tráfego. E também reforçar aquilo que poderíamos considerar a diminuição dos regimes de exceção. Não faz sentido haver um código da estrada que a cada momento encontra, em termos de sinalização, indicadores que nos dizem exceto para. E, em regra, esse exceto para é para um conjunto de viaturas oficiais, seja das autarquias locais, seja até das próprias entidades fiscalizadoras do tráfego. Isso gera um absoluto caos para os transeuntes, para os utilizadores das vias de comunicação. Também a introdução do Código da Estrada no sistema escolar, que é algo que tem sido ainda feito de uma forma muito incipiente, mas que outros países mais avançados em matéria de circulação e de regras de segurança rodoviária e com mais êxitos do que a União Europeia já têm adotado. Portanto, um vasto conjunto de perspectivas em aberto, que eu estou certo e seguro, os participantes neste colóquio, nesta conferência, vão debater e discutir na presença de importantes responsáveis da parte da União Europeia, o Comissário Europeu dos Transportes, no início das suas novas e promissoras responsabilidades, e da parte nacional portuguesa, o Ministro das Obras Públicas e também o Ministro da Administração Interna. Espero que a reunião seja frutuosa e que dela saiam conclusões que estimulem uma boa política europeia e a geração de diretivas que, sendo necessárias para toda a Europa, deixem de ser racionais em dois pontos, isto é, sejam diretivas verdadeiramente transeuropeias naquilo em que elas podem e devem ser transeuropeias, mas também tenham a flexibilidade suficiente para, em matéria de tráfego, distinguir a diversidade regional e também a diversidade que resulta para o tráfego de condições atmosféricas e climáticas, que também devem ser tidas em conta, e outras na definição de uma política para este sector. Por isso, desejo a todos boa estadia em Portugal e um bom contributo para este colóquio sobre segurança rodoviária na Europa. Muito obrigado.
Bem, eu tomo a palavra unicamente para vos dar muito rapidamente pequenas notas curriculares do Vice-Presidente da Comissão Europeia, António Tajani, que tem tido uma vida distribuída em termos de vivência direta em Paris, Bolonha e Roma. Foi profissional jornalista, parlamentar jornalista. Foi eleito membro da Comissão Europeia, do Parlamento Europeu entre 94 e 2004, é membro da Convenção para o Futuro da Europa e hoje vice-presidente da Comissão Europeia. Mr. Tajani.
Senhor Presidente, signori Presidente delle Commissioni, onorevoli parlamentari, per me è un grande onore poter prendere la parola nella sede del Parlamento portoghese, ma è anche un piacere perché il Portogallo è un paese ospitale, un paese dove ci si sente sempre a casa propria, e poi per quanto mi riguarda sono abituato a lavorare con un presidente portoghese, con il presidente Barroso, che certamente rende onore al vostro paese ed è un piacere lavorare ogni giorno a fianco di un presidente portoghese. Io sono molto contento che i parlamentari di vari paesi dell'Unione Europea si riuniscano per affrontare il tema della sicurezza stradale, che è diventata un'emergenza vera per tutti quanti noi. Ogni famiglia è preoccupata quando i figli la sera escono, quando il sabato sera vanno in discoteca, sono preoccupati per il consumo eccessivo di alcol quando ci si mette alla guida di auto, sono preoccupati per l'uso eccessivo di stupefacenti che viene fatto dai giovani anche quando devono guidare un'auto. Noi nel 2007 abbiamo perso nell'Unione Europea, sulle strade dell'Unione Europea, 43.000 nostri concittadini. 43.000 persone, è una città intera, soltanto nel 2007 è scomparsa a causa di incidenti stradali. La Commissione Europea considera l'obiettivo di ridurre entro il 2010 del 50% il numero degli infortuni mortali rispetto ai dati del 2001 un obiettivo prioritario, ma ci rendiamo conto che questo è molto, molto, molto difficile. È un obiettivo che mi auguro noi possiamo raggiungere, ma vedo che purtroppo i dati che giungono ogni settimana, ogni mese, sono dati molto preoccupanti e non si riesce a ridurre come vorremmo il numero delle vittime. Devo dire, signor Presidente, che il Portogallo, pur avendo un elevato numero di vittime, come lei ha ricordato, però è stato il paese che ha compiuto progressi più rapidamente rispetto agli altri paesi per quanto riguarda la riduzione del numero degli incidenti mortali, che sono stati ridotti del 42% contro la media europea che è del 21%. Quindi vuol dire che si è svolto un buon lavoro. Certo, non possiamo, quando si tratta di vite umane, accontentarci di numeri. Ogni vita umana che perdiamo, che si spegne sulle strade d'Europa, è una ferita per ciascuno di noi. E abbiamo il dovere di dare il massimo, di profondere ogni sforzo al fine di ridurre il numero delle vittime. Ma per la questione dell'insicurezza sulle strade costituisce anche uno dei problemi più importanti, non soltanto nel sistema dei trasporti. Anche i danni economici che provoca sono molto alti e ammontano circa al 2% del prodotto interno lordo dell'Unione Europea. Quindi è un fenomeno devastante sia dal punto di vista umano, ma anche dal punto di vista economico. Ecco perché serve una responsabilità condivisa. Non basta l'intervento degli Stati membri, non basta l'intervento della Commissione europea, serve l'intervento delle autorità locali, serve l'intervento delle organizzazioni per la sicurezza dei privati, serve la partecipazione del settore dell'autotrasporto, dell'industria automobilistica e aggiungo, soprattutto perché ci sono troppi giovani, e lo dico da padre di famiglia che spesso è preoccupato quando magari i figli il sabato sera tardano di un quarto d'ora, serve anche la collaborazione delle famiglie europee. Le famiglie devono anche loro poter esprimere un giudizio, consigliare i figli, fare in modo che non utilizzino alcol, soprattutto quello che guidino, alcol e droga. È sufficiente che in un gruppo di amici uno soltanto non beva o non faccia uso di droghe quando va in discoteca, di estasi o di qualsiasi altra sostanza, per poter riaccompagnare a casa gli altri che si possono pure permettere di bere una birra in più, ma non lo faccia chi guida. E non sono sufficienti soltanto gli insegnamenti che possono venire dalle autorità pubbliche, ma serve, ripeto, un coinvolgimento pieno delle famiglie europee. Ecco, quindi serve un approccio integrato per affrontare questo sistema, come serve anche un intervento per quanto riguarda le infrastrutture. E la Commissione europea sta cercando di combinare tutti questi elementi, sostenendo finanziariamente progetti, ricerche e studi, e intervenire a livello legislativo soltanto se necessario, ma abbiamo fatto anche questo, senza dimenticare gli strumenti che sono stati creati, come l'Osservatorio europeo della sicurezza stradale e la Carta europea della sicurezza stradale. Voglio brevemente passare in rassegna a quello che fa l'Europa. Per quanto riguarda i veicoli, vale la pena citare i grandi progressi compiuti dall'industria automobilistica in tema di sicurezza in pochi anni. Le automobili, i camion e gli autobus sono sempre più sicuri. L'intervento a livello europeo ha avuto un ruolo importante sia per aver incentivato la domanda pubblica di veicoli più sicuri, grazie al sistema di punteggio di sicurezza sotto il nome di Euro NCAP, sia grazie all'impostazione di una serie coerente di requisiti tecnici obbligatori. Per esempio, i contrassegni retroriflettenti sugli automezzi pesanti per renderli più visibili o l'installazione obbligatoria su tutti i camion di un retrovisore per eliminare l'angolo morto. O ancora le cinture di sicurezza obbligatorie nei nuovi autobus entro pochi anni l'obbligo di dotare i veicoli nuovi di dispositivi di controllo elettronico della stabilità. Per quanto riguarda le infrastrutture, abbiamo proposto un sistema coerente e completo di valutazione di impatto, di sorveglianza e di ispezione che permetterà di rendere più sicure le strade dell'Unione Europea. Il Parlamento e il Consiglio hanno raggiunto un accordo su questa nuova legislazione ed è la prima volta che a livello europeo la sicurezza dell'infrastruttura stradale viene affrontata in maniera così approfondita. E l'altro elemento, purtroppo ci sono tanti incidenti che avvengono a causa di una cattiva manutenzione degli impianti stradali, ma anche a causa di una cattiva realizzazione degli impianti stradali. Pensiamo al fenomeno dell'aquaplaning, che è provocato spesso, certo, dalla pioggia, ma anche dal cattivo lavoro che è stato fatto quando si sono realizzate anche strade a grande, a forte percorrenza. Ma io credo che quello che conti più di tutto per ridurre il numero delle vittime è il comportamento da parte dei cittadini che utilizzano le strade. 3 incidenti su 4 in Europa sono causati dalla guida in stato di ebbrezza o sotto gli effetti di sostanze stupefacenti, da guida senza cintura di sicurezza e naturalmente dalla velocità eccessiva. E ripeto, questi sono elementi che riguardano in modo particolare i giovani. Noi possiamo prendere molte iniziative per cercare di sensibilizzare coloro che si mettono al volante, lo possiamo fare, ripeto, come Commissione europea, come Stati nazionali, i Parlamenti hanno un grande ruolo da svolgere, perché poi sono i deputati che hanno il contatto diretto con i cittadini, perché, ripeto, non si tratta soltanto di norme, non abbiamo bisogno soltanto di regole, ma abbiamo bisogno anche di un'opera di convincimento da parte di chi ha influenza sull'opinione pubblica. E per quanto riguarda la sensibilizzazione, la Commissione ha concesso un sostegno finanziario ad alcune importanti campagne paneuropee, come Eurobob, attuate con successo in quasi 20 paesi. Il principio è semplice, quando si esce per andare a una festa, l'ho detto prima, chi guida non beve. Far rispettare il codice della strada è un altro obiettivo importante. In particolare in paesi dove si registrano le prestazioni peggiori. I trasgressori devono essere perseguiti ovunque, a prescindere dalla loro origine, anche fuori dal paese di residenza. Per questo noi abbiamo adottato una proposta relativa alla cosiddetta applicazione transfrontaliera delle sanzioni. Vale a dire, se un automobilista italiano commette un'infrazione in Francia, spera di farla franca perché poi l'autorità francese non trasmette in Italia o trasmette in ritardo, non riesce a rintracciare l'autore dell'infrazione e così l'autore dell'infrazione si lava le mani e si libera da ogni responsabilità. Noi abbiamo chiesto che si possa, per alcune infrazioni, alta velocità, guida in stato di ebbrezza sotto effetto di stupefacenti, passaggio degli incroci con il semaforo rosso e guida senza cintura di sicurezza, che si possano perseguire, esigere il pagamento delle infrazioni in tutti gli Stati membri. Il Parlamento ha approvato la nostra proposta, devo dire la verità, ci sono ancora alcuni problemi con il Consiglio, perché alcuni paesi non sono d'accordo se si deve inserire questo nel primo, nel terzo pilastro, quindi stiamo discutendo, ne ho parlato a lungo anche con il Ministro dei Trasporti tedesco, oggi ne parlerò anche con il Ministro dei Trasporti portoghese, perché io ritengo che questa direttiva possa servire comunque a far rispettare le regole ai cittadini europei che troppo spesso non le rispettano. Stiamo anche lavorando per raggiungere l'obiettivo della patente unica E una delle recenti modifiche, anche grazie ad una direttiva di 2 anni fa, prevede un accesso progressivo alla guida di motocicli di grossa cilindrata e una patente per i motorini, cioè le moto di ridotta cilindrata. Nella stessa ottica, i conducenti professionisti ora sono tenuti a superare una formazione iniziale e in seguito a seguire regolarmente corsi di formazione. Poi esistono una serie di altre iniziative della Commissione europea per influenzare il comportamento degli utenti della strada. Penso al progetto di ricerca Druid, che costituirà una solida base scientifica per spiegare i danni attribuibili all'alcol e al consumo di droghe, legali o illegali, e alla loro combinazione. Perché sapete, noi abbiamo lanciato la proposta di un narcotest a livello europeo. Sapete che troppo spesso in discoteca i ragazzi che fanno uso di cocaina poi fanno uso di alcol, perché la cocaina dà un effetto eccitante e per calmarsi abusano in alcol. Questo mélange di droga e alcol diventa esplosivo quando poi si passa a guidare una macchina. Poi abbiamo l'Osservatorio Europeo sulla Sicurezza Stradale, che è un sito internet pubblico gestito dalla Commissione, e lo scopo è quello di raccogliere, analizzare e pubblicare informazioni scientifiche in materia. Ci sono già purtroppo dati preoccupanti, comunque è uno strumento che può rappresentare un valido sostegno per le iniziative che i parlamenti nazionali potranno avviare. Poi abbiamo la Carta Europea della Sicurezza Stradale. Sono stati sottoscritti in pochi anni oltre 1 migliaio di impegni, alcuni modesti, altri più importanti, ma il 12 novembre organizzeremo a Bruxelles una cerimonia di premiazione dei firmatari che hanno sottoscritto i migliori impegni nel 2007. E poi stiamo organizzando le giornate europee della sicurezza stradale. Uno dei risultati che abbiamo già avuto è la costituzione di un forum giovanile per la sicurezza stradale, che si è riunito per la prima volta il 10 luglio a Bruxelles, e la Commissione ha voluto cercare dei testimonial che potessero in qualche modo far capire ai giovani, avere insomma dei buoni maestri e non dei cattivi maestri per quando si va sulla strada. Abbiamo chiesto al campione del mondo di Formula 1, Raikkonen, di essere il testimonial della Commissione europea per la campagna per la sicurezza stradale. Raikkonen è venuto a Bruxelles, ha incontrato questi giovani, ha risposto alle loro domande, puntando su un concetto molto semplice. Si corre sulla pista e non si corre sulle strade, ma anche sulle piste, quando si corre, ci sono delle regole da rispettare. Non si corre senza regole. Anche il campionato di Formula 1 si svolge rispettando le regole, e i giovani, quando vanno sulle strade, devono rispettare le regole. Certamente questa insistenza da parte degli Stati membri, da parte della Commissione, da parte di tante organizzazioni, ha provocato a volte la reazione dei giovani, che dice: ma perché dobbiamo essere controllati, perché dobbiamo essere sempre sotto sorveglianza, qui si riduce la nostra libertà. L'impressione è che i giovani dicono di sentirsi di vivere in una sorta di grande fratello che controlla con le telecamere, con la videosorveglianza, con la polizia, con le regole, la loro vita 24 ore su 24. E il problema, diciamo, allora è una questione di libertà, noi non dobbiamo soffocare la libertà dei giovani, devono sapersi autocontrollare. Certo che devono sapersi autocontrollare, ma quando si adottano con sistemi democratici alcune regole, alcuni sistemi di videosorveglianza, di controllo anche forti, c'è un sistema efficace che ha ridotto per esempio del 50% sulle autostrade italiane il numero delle vittime, che è il safety tutor, cioè un sistema che controlla la velocità media delle auto, non come ci sono gli autovelox che controllano la velocità in quel momento, cioè se l'auto supera la velocità massima consentita in quel momento, ma si controlla se lungo 50 km, 20 km, 30 km un'auto ha mantenuto una velocità media nei limiti consentiti. E questo è un fenomeno che ha ridotto. Ma dicevo, allora, è una questione di libertà o no? Questo che dobbiamo, è la domanda che ci pongono i giovani. Ma basta, non potete imporci le cinture di sicurezza, tanto non servono a niente, non serve a niente andare, tanto gli incidenti ci sono lo stesso, si muore lo stesso. Non è così, bisogna dirlo, perché qui non è una questione di libertà. La libertà è quella di non provocare danni agli altri, di non limitare la libertà degli altri. Quindi far perdere la vita a qualcuno, anche involontariamente, è una limitazione della libertà. Ecco perché non dobbiamo spiegare ai nostri figli che nessuno vuole limitare la loro libertà, ma stiamo cercando soltanto di difendere la loro libertà da rischi che spesso non considerano, soprattutto quando si è giovani, si è portati a sottovalutare. Noi abbiamo il dovere invece di effettuare dei controlli. I parlamenti hanno questo ruolo, espressione democratica, fissare delle regole democratiche che comunque permettano di salvare vite umane, perché ogni volta che noi saremo riusciti con la nostra azione di legislatori anche a salvare soltanto una vita umana, potremo mettere alla fine del nostro impegno politico una medaglia sul nostro petto per dire siamo stati capaci almeno di fare quello, perché tante volte si parla dell'inutilità della politica, del lavoro vuoto di chi io ho fatto per 15 anni parlamentare europeo, quindi mi sento, essendo commissario soltanto a 9 di maggio, più dalla parte vostra che da quest'altra parte del tavolo, mi rendo conto che fare in questo settore qualcosa di buono significa avere dei risultati concreti, immediati. Io credo che noi stiamo facendo del bene, anche quando fissiamo delle regole severe, che non sono regole severe ma sono regole giuste, per difendere i nostri figli, per difendere noi stessi. Ecco perché è importante continuare a lavorare insieme, Commissione europea, Parlamento europeo, governi nazionali, ma anche parlamenti nazionali. Ecco perché ritengo che sia l'iniziativa, che ormai è giunta alla terza edizione, quella che si svolge oggi nella sede del Parlamento portoghese, di coinvolgere i parlamenti dei paesi dell'Unione Europea in questa azione, credo che sia un'opera meritoria. Ecco perché, e quindi voglio confermarvi che il prossimo anno proporrò un nuovo programma di azione per la sicurezza stradale in Europa per il periodo 2011-2020. Prevedo un ampio dibattito pubblico a tutti i livelli possibili per stimolare idee, per avere proposte e, signor Presidente, io conto sul sostegno, lo dico a lei perché in questo momento idealmente rappresenta tutti i parlamenti dell'Unione Europea, avere il sostegno attivo dei parlamentari che siedono nelle assemblee dei 27 paesi perché possano dare un contributo e la Commissione è pronta ad ascoltarli, perché con questa campagna si possa armonizzare un'azione che possa essere il più efficace possibile per dare risposte ai cittadini. Anche, ripeto, cercando di coinvolgere le famiglie, che considero elemento fondamentale per ridurre il numero degli incidenti sulle strade. Certamente poi dovremo fare molto per quanto riguarda le infrastrutture, l'ho detto, molto per quanto riguarda le regole, anch'io condivido la sua idea di cercare di armonizzare la velocità, i limiti di velocità in tutta Europa, perché è assurdo che passando 10 km il confine si volta da una parte, si possa andare a 130 e dall'altra bisogna andare a 90. Si crea una grande confusione, quindi il rispetto delle regole diventa un po' un option. Quando si tratta di vita umana, non è una questione di sussidiarietà, credo su questo i parlamenti nazionali che hanno il compito di controllare la sussidiarietà possono darci una mano per cercare di armonizzare il limite di velocità in tutta l'Unione Europea. Detto questo e chiedendovi di partecipare attivamente all'azione della Commissione Europea, noi saremo a celebrare la giornata della sicurezza a Parigi il 13 di ottobre, sarò con il commissario Jacques Barrot che mi ha preceduto nella responsabilità di responsabile dei trasporti, proprio da Parigi a lanciare un messaggio forte per la sicurezza nelle città europee, perché troppi incidenti si svolgono, troppi morti ci sono anche all'interno delle grandi città. dove sembra più facile difendere la vita umana, in realtà ci sono veramente troppe vittime nelle grandi metropoli, dove anche qui le regole non si rispettano come si dovrebbe. Io vi ringrazio ancora, rimango a vostra disposizione non soltanto formalmente oggi, ma soprattutto nei prossimi mesi per avere una forte partecipazione con i parlamenti nazionali e con il Parlamento europeo per avviare iniziative in un settore che ritengo prioritario per quanto riguarda il mio impegno e anche politicamente prioritario per quanto riguarda le istituzioni europee, troppo spesso considerate, a torto o a ragione, io dico a torto, troppo lontane dai cittadini. Noi non vogliamo e non dobbiamo essere rinchiusi nel castello di Bruxelles, dobbiamo cercare di affrontare e di risolvere i problemi dei cittadini, e salvare vite umane è la cosa migliore che un'istituzione può fare con il suo lavoro, e per questo vi ringrazio.
Nós vamos retomar de seguida os trabalhos, vamos constituir a mesa para o primeiro painel e de imediato iniciaremos os trabalhos de debate.